Ho ragionato prima del declassamento dell'Italia ad opera di Standard & Poor's e di quelle che sono le prospettive per l'Italia, e Francesco Carlizza concludeva con il timore che l'esito possa essere anche una guerra, se non una guerra guerreggiata, una guerra tra stati, una guerra classica, anche una guerra di carattere interno. Una guerra determinata dalla ribellione degli ultimi contro chi li tiene schiacciati. Abbiamo collegato con noi Salvo Vaccaro. Ciao Salvo,
Buon pomeriggio.
buon pomeriggio anche a te. Qua fa molto freddo, ma c'è un tempo magnifico. Hai sentito un po' la questione sul tappeto. Tu che cosa ne pensi? Davvero una delle prospettive che ci potrebbe attendere è quella, di una guerra, sia pure interna?
Ma innanzitutto le guerre possono essere, potrebbero essere di diverso profilo e di diverse nature. C'è sicuramente un conflitto acceso all'interno dell'elite dei paesi più ricchi, più industrializzati, che ovviamente si vedono erodere una quota di ricchezza e di potenza in campo globale da parte dei paesi emergenti, i famosi BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, diminuendo la torta da spartirsi e ovviamente le varie elite entrano in conflitto tra di loro. È un percorso visto un secolo fa, alla fine del periodo dell'imperialismo tra i vari imperi, che ha poi sfociato nella prima e nella seconda guerra mondiale. Per adesso la guerra, questo tipo di conflitto è sicuramente in termini finanziari ed economici. C'è un altro conflitto sicuramente in atto dentro il mondo liberal capitalistico, che viene riflesso sulle colonne, per esempio, del Sole 24 Ore, tra una imprenditoria normale, del capitalismo normale, quindi quello industriale, quello merceologico, quello mercantile, e un'elite finanziaria che invece non ha alcuna preoccupazione di natura territoriale, di natura politica, di natura industriale, perché fa soldi attraverso soldi con quella che viene definita impropriamente speculazione finanziaria. E qua c'è un conflitto vero e proprio all'interno della stessa elite del capitalismo stesso. Un altro conflitto potrebbe essere la risposta della politica, che invece è disarmata di fronte allo strapotere economico della finanza, di questa teocrazia finanziaria, e che può ricorrere alla guerra, questa volta una guerra vera e propria, una guerra guerreggiata, per sabotare l'incessante fluidità dei capitali nel mondo. È quello che è successo in pratica all'indomani dell'11 settembre 2001, quando la guerra infinita di Bush ha, come dire, tagliato un po' le unghie alla speculazione finanziaria, perché ha messo il mondo di fronte al dramma, non solo delle Torri Gemelle, ma della replica della superpotenza americana. Oggi la politica potrebbe scegliere di adottare un'altra strategia di questo tipo e scagliarsi contro l'Iran, e quindi con tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, approfittando anche delle rivolte arabe, e casomai l'Arabia Saudita dovesse subire qualche contraccolpo di queste rivolte arabe. Quindi gli scenari da questo punto di vista non sono sicuramente lieti per chi ovviamente subisce in un modo o in un altro queste strategie di alto profilo, strategie che non sono pianificate o decise, ma che si impongono per la forza dei fatti. Non c'è un grande vecchio alle spalle che decide: allora facciamo questo e facciamo quello. Cioè ormai è un meccanismo automatico, un capitalismo finanziario che si avvita su se stesso, una ricchezza nel pianeta che si sposta, un declino dell'Occidente che da secoli domina sia economicamente che politicamente, ma non c'ha più le forze, non c'ha più i numeri, non c'ha più le popolazioni, né le può servire attraverso il classico strumento antico del colonialismo e moderno del capitalismo, perché oggi i paesi emergenti sono altrove e quindi anche loro rivendicano un posto al sole, a scapito di chi il sole se l'è goduto da solo, ecco.
Chiaro. Da questo punto di vista, volendo approfondire le strategie di contrasto di quanto ci sta accadendo, e parlando al plurale intendo dire tutti coloro che in qualche modo sono vittime delle politiche a livello mondiale, tutti coloro che per campare, per arrivare alla fine del mese, sono obbligati in qualche modo a vendere il proprio ingegno, le proprie braccia, a tutti coloro che devono sottostare a queste politiche che rendono sempre più ricchi alcuni e sempre più poveri la stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta. Non dimentichiamo che in tutti questi anni, negli ultimi anni, sempre maggiore il numero di coloro che muoiono perché non riescono a mettere abbastanza cose nello stomaco, e la stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta sopravvive in condizioni terribili, con 1 o 2 euro al giorno a disposizione. E oramai anche nel nord ricco ed opulento le cose tanto bene non vanno. Tu cosa ne pensi?
Ovviamente qui la cosa è più complicata, perché un fatto è azzardare un'analisi, un altro è azzardare una previsione. Se dovessimo andare secondo il retaggio storico, è chiaro che in quelle parti del pianeta dove maggiore è il tasso di sfruttamento, perché da un lato abbiamo le potenze economiche che hanno delocalizzato gli impianti, e in ragione di una forza lavoro sempre più asservita, sempre meno pagata, eccetera, eccetera. In questa parte del pianeta, secondo un retaggio storico, ci si aspetterebbe una conflittualità sempre più alta, che faccia rialzare il costo del lavoro e quindi faccia migliorare le condizioni di vita di miliardi di popolazioni che lavorano ma non hanno di come sopravvivere attraverso il loro lavoro. Quindi situazione ben diversa da quel miliardo di persone che non lavora e sopravvive a stento o muore di stenti. Il problema è ragionare invece per chi sta in questa cittadella arroccata, declinante e ormai completamente impazzita da un punto di vista dell'ideologia dominante, che è il nostro occidente, il nostro nord ricco e opulento. Se dovessimo ragionare in termini politici, dobbiamo registrare come la forma politica della democrazia, che è quella che in questi ultimi 60 anni ha coniugato in parallelo le forme avanzate del capitalismo maturo, sta esattamente declinando, così come il capitalismo maturo sta cedendo alla sua versione della finanza teocratica. E questa democrazia che sta declinando la si vede non solo per i contraccolpi di una rappresentanza che non funziona più, che non riesce più a rispettare nemmeno le promesse che fanno, ma anche per le istituzioni che vengono a crearsi sempre più ibride, sempre più miste. Da un lato istituzioni monocratiche che prendono decisioni, gli esecutivi che prevalgono sui parlamenti, e dall'altro nuovi organismi tipo le authorities, tipo le banche centrali europee, cioè organismi di governance, come si dice in gergo, che non rispondono più a nessun criterio di rappresentatività con il corpo elettorale di cui si pretende sempre la sovranità. Quindi i margini di, come dire, mediazione riformista dentro questo tipo di politica sono sempre minori e sempre più spuntati. Dall'altro lato riterrei purtroppo che anche i margini della politica attivista e militante soffre delle stesse unghie spuntate, perché possiamo mobilitare quanto più forze possibile, e dalla Val di Susa agli Indignados questo è visibile, però ovviamente quello che viene a mancare in questo scenario globale è chi colpire come controparte, perché il potere che ci sta di fronte è su una scala completamente diversa dalla dialettica locale, nazionale, tra chi si mobilita, chi lotta e chi è l'obiettivo da sconfiggere. E su questo non è pensabile poter costruire un contromovimento politico su scala globale, perché non c'è nessuna omogeneità delle condizioni di partenza tra noi ricchi, opulenti, tra virgolette, dell'Occidente e le popolazioni cinesi e indiane e le popolazioni africane e le popolazioni brasiliane e argentine.
Forse bisognerebbe ripensare il meccanismo stesso, perché in qualche modo le comunità resistenti, tu hai citato quella valsusina, si scontrano contro un apparato statale che dal punto di vista repressivo non solo non ha dismesso le proprie funzioni, ma è ben presente sia per quello che riguarda il dispiegamento di un meccanismo disciplinare molto rigido, sia dal punto di vista del fornire ai propri referenti politici ed economici, come dire, la strada facilitata per portare a casa determinati risultati, come è tutto il grande sistema, il sistema delle grandi opere. Quindi da questo punto di vista, come dire, certo, il problema è la dimensione progettuale, il collegamento, la relazione con chi invece altrove si ritrova a dover contrastare situazioni di tipo completamente diverso.
È anche vero che con la violenza nessun potere riesce a rigenerarsi per decenni. Sul breve termine la violenza delle istituzioni paga, sul lungo termine l'esperienza delle democrazie nostrane che sono riuscite a controllare le popolazioni senza usare la violenza rispetto agli autoritarismi della prima parte del XX secolo, questa esperienza ovviamente dimostra che la violenza ha sempre il respiro corto. Il problema oggi è che le autorità locali, se vogliono rimanere autorità locali, devono adottare uno stato disciplinare, perché non hanno altre alternative, non ci sono più risorse da ridistribuire, non ci sono più welfare da dover inventare, per cui lo Stato si assottiglia, lo Stato nazionale locale in questo contesto si assottiglia sempre più a essere uno Stato dell'ordine pubblico, contro nemici esterni, contro nemici interni che imparano di volta in volta. Il problema della controparte è che l'idea di una progettualità diversa, se misurata su questo piano della politica, diventa paradossalmente impraticabile. Per cui la mia ipotesi invece è quella di una reinvenzione del nesso globale-locale, in cui si abbandona totalmente lo strumentario ormai inutile della politica, soprattutto di quella rappresentativa e riformista, che nel bene o nel male oggi è l'orizzonte insuperabile della gran massa dei cittadini. Non dobbiamo fare l'errore di considerare che chi non crede nelle istituzioni rappresentative sia già una realtà affermata e consolidata. Siamo ancora una estrema minoranza rispetto alle popolazioni del cosiddetto popolo sovrano. Quindi dovremmo insistere nel disertare la politica e nel cercare di costruire delle controsocietà invece all'interno di questo arcipelago, questo sì in funzione federale, in funzione di raccordo con le altre comunità, un po' come avevano anticipato gli zapatisti in tempi ormai ben lontani, anche se sono passati appena 20 anni.
Ma certo, io come dire sono abbastanza d'accordo, anche se sono un po' restia a identificare la politica con la statualità. Cioè io immagino una diserzione, o meglio ancora un esodo dalla statualità, che passa attraverso la ricostituzione di una comunità politica non statuale e che in qualche modo, come dire, raggruma interessi diversi, posizioni diverse e costituisce il necessario ambito di mediazione tra istanze differenti e anche di raccolta delle linee di solidarietà necessarie. In qualche modo la disparità di posizione che ovviamente è enorme tra chi vive a nord e chi vive a sud, ma anche all'interno dello stesso nord e dello stesso sud, sono tali che occorre, come dire, mettere in campo dei dispositivi che non sono quelli del banale internazionalismo del siamo tutti proletari, occorre in qualche modo, come dire, spezzare determinati meccanismi, e io credo che la funzione della politica non statale da questo punto di vista sia fondamentale. Non possiamo immaginare semplicemente un esodo delle società civili autonomizzantesi senza il necessario riferimento alla dimensione della politica come luogo della mediazione. Tu non sei d'accordo con questo?
No, ci sono due questioni dirimenti. La politica nasce, nel senso storico della nostra era moderna, la politica nasce come un taglio che separa il fare delle società, le vecchie comunità che noi mitizziamo nell'etnografia, che so, da Pierre Clast a Lévi-Strauss, con il comando su questo fare società. La modernità inventa questa sfera separata della politica e la impernia sui rapporti di forza. Io sostengo che anche i movimenti radicali e rivoluzionari devono disertare questo tipo di politica imperniata sui rapporti di forza, che è stata la politica adottata da tutti i movimenti rivoluzionari, che nel bene e nel male poi sono andati a cozzare con questo nodo del rapporto di forza. Allora, quando immagino una diserzione delle varie società dalla politica, non penso a una diserzione dei vari pezzi di società che si combinano tra di loro in base a quello che bisogna fare per vivere e non fare per comandare, non immagino questa come un'operazione impolitica o spoliticizzata totalmente, è un'operazione meditata, è un'operazione politica che ci abbia un retroterra politico, ma che non abbia al centro di questa operazione il nodo del rapporto di forza, cioè come organizzare chi deve prevalere. Per depotenziare questo nodo del rapporto di forza che ha caratterizzato la politica sia dall'alto che dal basso, occorre fare società, occorre misurarsi sulle cose quotidiane, concrete del fare società, di allacciare e slacciare le comunità che fanno società, per evitare che le varie società, i vari legami sociali vengano a raggrumarsi in un unico complesso sul quale poi incide la mannaia di come si organizza, chi prevale, chi domina. Per questo le parlo di fare società al plurale, nel senso che occorre poi interagire tra queste società che si legano e si slegano in base a quello che bisogna fare per mandare avanti, per vivere, per sopravvivere, per evolvere, per migliorare, per raddrizzare le cose, per essere più giusti e più equi, in maniera tale che l'orizzontalità prevalga sulla verticalità. Se non vogliamo che la verticalità prevalga, dobbiamo abbandonare la grammatica della politica. Ed è questo lo sforzo principale che ci viene richiesto.
Ma solo la grammatica o anche la funzione di mediazione tra diversi, che non necessariamente, almeno dal mio punto di vista, è in posizione di chi sta sopra e di chi sta sotto?
Bisogna capire cosa intendiamo per mediazione. Se per mediazione intendiamo la condivisione di diversi che insistono su uno spazio comune che non può essere abbandonato nella loro comunità, e certo occorre mediare, perché sennò si arriva all'eliminazione fisica o dell'uno dell'altra parte. Però prima di arrivare alla mediazione bisogna sperimentare se diversi hanno la necessità di venire a scontrarsi al medesimo di uno stesso spazio territoriale. Perché quando si dice allacciare e slacciare le forme di legami sociali che ci legano gli uni con gli altri, un po' è come lo sfrangiarsi delle famiglie. Non è obbligatorio stare per forza in queste famiglie che assumono tanto a camere gas e che producono conflitti tra diversi, sino a evidenziare oggi i fenomeni di cronaca nera in cui il marito uccide l'uomo, perché la prevaricazione dell'uomo sulla donna è tipica di una società di questa natura. Allora, forse prima di arrivare all'eventuale mediazione tra diversi che devono convivere per forza su un stesso territorio, dovrebbe pensare lo stare insieme anche in luoghi separati e distinti, senza per forza insistere in una medesima istituzione che, per esempio, il mio paese si chiama famiglia.
Ad esempio, una società che si reistituisce come società, che si stacca in qualche modo dalla statualità è necessariamente una società, un ambito sociale volontario, ma un ambito sociale volontario io ritengo che si debba dare i propri luoghi di mediazione, quant'anche volontario, perché altrimenti, come dire, in questo immaginare un autonomizzarsi del sociale, anche se su base volontaria e quindi non la società come comunità organica, tuttavia mi pare che si eluda la questione del conflitto.
Io non la chiamo mediazione, la chiamo condivisione del conflitto. Ecco, forse usiamo lo stesso concetto ma con una terminologia diversa. Io questo tipo di affronto, di approccio rispetto al conflitto, che è un fattore naturale che non si potrà abolire mai, non chiamerei mediazione, ma la chiamerei condivisione, nel senso bisogna dividere il conflitto e condividere insieme, senza anche spezzettarlo, depotenziarlo, delocalizzarlo in altri territori che non siano sempre quelli al cui interno il conflitto fa nascere la domanda di una risoluzione verticale. Perché non dobbiamo nemmeno pensare che la soluzione che l'umanità ha scogitato della risoluzione verticale del conflitto sia una maledizione del diavolo o di Dio, per riaffermare il proprio potere sulla terra. È un meccanismo altrettanto naturale di quello del legame sociale, di quello della condivisione, di quello dei rapporti orizzontali. È altrettanto naturale. Ovviamente secoli, millenni di stratificazione, di educazione, di pedagogia, di pratiche e di discorsi che hanno inquadrato il conflitto all'interno di una cristallizzazione verticale delle proprie procedure ha portato a società statuali.
Su questo non, almeno per quello che mi riguarda, non c'è dubbio. È chiaro che l'accettazione della verticalità, della disparità di poteri è in qualche modo parte degli immaginari collettivi di tanta parte della gente, convinta che l'alternativa all'esercizio della libertà sia necessariamente il caos. La gente ammette la libertà soltanto se controllata, soltanto se all'interno di un ambito statuale, soltanto se limitata nella sua pericolosa effervescenza, altrimenti non riesce ad immaginare una società che si autoregoli, che si autodetermini. Quindi da questo
però vedi, all'interno di questo immaginario statuale, l'erosione di questi stessi immaginari è avvenuta nei secoli, e non solo perché a un certo punto della storia dell'umanità spunta l'anarchismo e quindi un'ipotesi politica di questa natura, ma pensiamo al campo del gusto in fatto di musica, giusto per fare il primo esempio che mi viene in mente. C'è chi ama Lady Gaga, c'è chi ama Beethoven e c'è chi ama Massimo Morandi. Non c'è conflitto. Nel campo del gusto estetico ci possono benissimo che esistere gusti diversi, senza bisogno che questi gusti trovino una loro impilazione gerarchica. È meglio chi ama Beethoven rispetto a chi ama Lady Gaga. Non si dà questo tipo di soluzione di un conflitto tra gusti.
Ma ecco, se c'è un solo apparecchio per la riproduzione della musica, in qualche modo occorre regolarne l'uso tra chi ha una preferenza rispetto all'altra, il problema si pone o no?
Non, oggi come oggi, con le nuove tecnologie, sicuramente no. Tu potresti obiettarmi che noi siamo invitati a scegliere una diversificazione di gusti su un'opzione che non siamo noi a regolare, ma è un mercato industriale che ci presenta sia Beethoven, sia Morandi, sia Lady Gaga. E questa è la vecchia obiezione della teoria critica francofortese sull'industria culturale. Ma oggi da nessuna parte si dà un obbligo a ascoltare Beethoven piuttosto che Lady Gaga. Forse in Corea del Nord potrebbe capitare una cosa simile, forse nella vecchia Albania, ma sono casi sparuti. Noi dobbiamo essere capaci di tradurre ormai questa libertà estetica, chiamiamola così, mettiamoci le virgolette, anche nel campo della libertà sociale e della libertà politica.
Ritengo che le risorse sono limitate, le possibilità sono limitate, non è così facile. L'universo della merce è un universo, come dire, che moltiplica all'infinito le sue possibilità per tutti coloro che possono accedervi, ma in ogni caso resta il fatto che occorrerà fare delle scelte, occorre fare delle scelte, e queste scelte non sempre offrono tutto l'universo di possibilità teoriche che uno potrebbe disegnare a tavolino.
E questo non capiterà mai, perché per fortuna il campo del possibile eccede sempre il campo del reale che uno si trova a vivere in un determinato contesto storico. Questa è la nostra ancora di salvezza. Il possibile ha sempre potenzialità virtuali superiori al reale. Questo però capiterà sempre. Non ne vedo una preoccupazione. È chiaro che all'interno di una pluralità che sul campo estetico è fittizia, ovviamente, perché stiamo parlando di musica, ma che nel campo eventualmente sociale e politico dovrebbe essere reale, in presenza di una pluralità è chiaro occorre una forte dose di attenzione e di salvaguardia di questa pluralità, perché se si inocula il virus della rarità, della merce rara, dell'abilità rara, della competenza rara, eccetera, eccetera, è chiaro che la rarità consente la riverticalizzazione del merito sociale, delle capacità sociali, e quindi qualcuno che si arroga il diritto di dire io sono meglio di voi e quindi sono titolato a governarvi perché so più di voi. Questo però è affidato alla sensibilità dei governati, come si direbbe, quello che ci diceva Etienne de Rabosi. Se c'è sempre una servitù volontaria, proprio perché volontaria può anche non essere più servile. Occorre una sensibilità che noi abbiamo smarrito, secoli e secoli di delega, di pratiche consolidate, troviamo spesso si fa così perché così l'ha detto il Padre Eterno, lo dice il manuale, o lo dice il papà, o lo dice l'insegnante, lo dice. È chiaro che ci ha disabituati ad essere sensibile alle variazioni anche di quote di libertà, di spazi di libertà che si aprono e si abbassano. Se c'è un merito degli indignati è esattamente questo, una sensibilità che ritorna in campo, confusa probabilmente, senza obiettivi, senza una grande ispirazione e progetto alle spalle, però hanno il merito di riaffidare alle sensibilità di ciascuno di noi, quindi collettive, non del singolo più o meno, come dire, sensibile su questo piano, a riaffidare a un movimento collettivo un sentimento che oggi sarà di indignazione, domani può essere di rabbia, di conflitto e dopodomani di progettualità. Non c'è nessun automatismo tra queste fasi, però bisogna pure aggrapparsi a quello che c'è, ovviamente.
Non lo so, io sono un po' perplessa perché mi è capitato di assistere a frammenti di indignazione, a queste assemblee che si danno anche spontaneamente su questo e quel tema, e quello che colpisce da un lato positivamente è la gran voglia di partecipazione, la capacità di prendere la parola da parte di gente che mai l'aveva presa, e poi però un modello di relazione, di dibattito che sembra quello di certa TV berlusconiana, laddove spesso l'invettiva o la parola salace prendono il posto al confronto più pacato, più riflessivo, più tranquillo. In qualche modo rompono quello che è lo schema della partecipazione politica anche dei movimenti più radicali, ma che questo avvenga in una maniera che tel quel si può dare come positiva mi sembra un po' problematico. Poi ho sentito testimonianze diverse, situazioni diverse. Spesso quando il motore è dato da una lotta concreta le cose vanno meglio, meno bene. Ovviamente. Quando siamo di fronte ad un'astrazione, no? Noi ce l'abbiamo con le banche, noi ce l'abbiamo con il capitale finanziario.
Il nostro osservatore italiano è già un po' deformato rispetto a quello spagnolo. Se vuoi, anche dalle mie parti, vivendo a Palermo, quindi questo tipo di L'indignazione che negli anni passati c'è stata molto spesso a ridosso di strage di mafia, di questioni di alto impatto emotivo, di ingiustizie mafiose, ha dato luogo a una estrema variegata capacità di riappropriarsi della parola e del corpo e poi canalizzarlo in funzione di sostegno alla magistratura inquirente. Per cui i limiti sono visibili e sono enormi, però questo offre, diciamo, il nostro misero mercato della politica odierna, eccettuata la Val di Susa, che è già un enclave molto particolare, molto specifica, ma ci sono anche decenni di lotta alle spalle, quindi le cose non nascono per come vorremmo noi, nascono in una certa maniera e poi si spera che lavorandoci su, dentro, le cose possano evolvere in una direzione forse più radicale della sola indignazione perbenista, ecco, cogliendo esattamente quello che dici tu, cioè la volontà di prendere la parola, di parlare, di impegnarsi, di non pensare che si buttano le sere in assemblea, ma che ci si impegna, che è meglio disertare i salotti televisivi, anche a rischio di andare a riprodurre nelle assemblee. Magari poi col tempo uno si libera pure delle scorie della TV berlusconiana.